Per altri annunci da ricordare, possiamo aprire le nostre Bibbie in Prima Corinzi capitolo 9. Vogliamo andare a vedere la prossima porzione di questo capitolo 9 che abbiamo davanti a noi. Vorrei leggere Prima Corinzi 9 dal versetto 19 fino al versetto 23. L'Apostolo Paolo dice: «Poiché pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnare il maggior numero. Con i giudei mi sono fatto giudeo per guadagnare i giudei, con quelli che sono sotto la legge mi sono fatto come uno che è sotto la legge, benché io stesso non sia sottoposto alla legge, per guadagnare quelli che sono sotto la legge. Con quelli che sono senza legge mi sono fatto come se fossi senza legge, pur non essendo senza la legge di Dio, ma essendo sottoposto alla legge di Cristo, per guadagnare quelli che sono senza legge. Con i deboli mi sono fatto debole, per guadagnare i deboli mi sono fatto ogni cosa a tutti, per salvarne ad ogni modo alcuni. E faccio tutto per il Vangelo, al fine di esserne partecipe insieme ad altri». Questa è la parola di Dio. Caro Padre, ci avviciniamo di nuovo questa mattina alla Tua parola, con aspettative, con bisogno, con un senso di insufficienza davanti ai requisiti che mette davanti a noi la Tua parola, davanti a questo meraviglioso dono che Tu ci hai dato di essere ricevitori della parola. E Signore, riconosciamo la nostra dipendenza su di Te, riconosciamo la nostra assoluta dipendenza per poter dire quello che la Tua parola dice, per poter essere degli ascoltatori fedeli della Tua parola, che sono pronti a applicarla nelle proprie vite. Ti prego di aiutarci nel nome di Gesù. Amen. C'era un predicatore abbastanza conosciuto ai suoi giorni, che faceva parte di una scuola che, quando predicava, subito dopo che finiva con la sua predicazione, scendeva in mezzo alle persone per vedere se c'era stato qualche frutto della sua predicazione nella conversione delle anime. Questo predicatore non si accontentava con lasciare un messaggio così lanciato alle persone e poi dire: beh, ho compiuto il mio dovere, basta, sono libero di qualsiasi responsabilità. Questo predicatore si chiamava George Whitefield. E George Whitefield era motivato di una consapevolezza di avere un Vangelo potente. Era motivato di una consapevolezza che, quando lui parlava della parola di Dio, aveva delle persone davanti a sé le cui anime pendevano da un filo, i cui destini eterni sarebbero decisi in base alla loro risposta al Vangelo che lui predicava. Usava degli appelli, usava degli inviti, usava dei modi di parlare di questo tipo. Diceva: mi chiedete perché piango? Piango perché voi non piangete per voi stessi. Era un uomo profondamente motivato dal Vangelo. Usava dei mezzi inusuali per cercare di raggiungere le persone. A volte andava nei campi e metteva un pulpito nei campi per cercare di acchiappare le persone che passavano con la rete del Vangelo. Sapeva anche entrare nelle chiese più formali. Metteva la veste religiosa ed era contento di approfittare della possibilità di avere un pulpito nella chiesa anglicana per predicare il Vangelo di Gesù Cristo. George Whitefield usava dei mezzi che a volte sembravano un po' strani ad alcune persone. Veniva accusato a volte di essere poco costante. Le persone li giudicavano a volte perché era difficile da inquadrare nella loro visione delle cose. Si racconta una leggenda, viene dalla mitologia greca, del letto di un uomo chiamato Procuste. Non so se ne avete mai sentito parlare del letto di Procuste. Quest'uomo, secondo la mitologia, aveva la sua casa in una delle vie sacre tra Atene e un posto dove i greci andavano a offrire i loro sacrifici. E lui aveva questa casa e quando venivano le persone in casa sua, venivano e lui voleva dargli ospitalità. Poi arrivava il tempo di andare a letto e sorgeva un problema, perché a volte le persone non erano adatti al letto che lui aveva a disposizione. Ma lui aveva trovato la risposta. Quello che era troppo lungo, Procuste gli tagliava le gambe. Colui che era troppo corto, lui stendeva le gambe o le alti articoli. E così lui li conformava al suo letto e questo è diventato leggendario, il letto di Procuste. È venuto a significare questo desiderio di assoggettare le persone al nostro modo di vedere, a metterli nel nostro, inquadrarli secondo i nostri pensieri e cercare di mettere loro sul nostro letto di Procuste. Whitfield ha ragione della sua passione per le anime. Non permetterebbe che nessuno lo adattasse ai propri modi di pensare, ai propri limiti. Aveva una passione consumante per la salvezza delle anime. Lo portava a uscire fuori dagli schemi a volte lo sottoponevano ad inchiesta, come leggiamo anche è successo ad Apostolo Paolo. Però lui poteva dire: faccio tutto per il Vangelo, per salvarne ad ogni modo alcuni. Da chi aveva imparato Whitfield questa passione per le anime che lo spingeva a questo anticonformismo? L'aveva imparato da questi versetti che abbiamo davanti a noi questa mattina, dall'Apostolo Paolo. Dall'Apostolo Paolo aveva imparato ad avere questa passione per le anime che a volte lo portava a tirarsi addosso il giudizio da delle persone. Lo spingeva a rifiutarsi di essere adattato alle forme che altre persone volevano imporre. Il soggetto del messaggio questa mattina è la passione consumante del cristiano, la salvezza dei perduti. Questa deve essere la passione consumante. Vediamo nella persona dell'Apostolo Paolo un uomo pronto a spingersi ai limiti, a rompere gli schemi per un obiettivo che domina l'orizzonte della sua vita, come il Monte Rosa domina l'orizzonte di Milano, quando si riesce a vedere. La passione per le anime, quello che vediamo in Paolo. E vogliamo imparare da questi versetti ciò a cui deve essere disposto una persona per raggiungere le anime. Mi auguro che la nostra passione per i perduti ci sia e che sia in continua crescita, che Dio ci dia questa passione per vedere le persone davanti a noi tali e come sono, persi, destinati all'inferno a meno che si aggrappino a Gesù. E se questa passione nasce in noi, dobbiamo essere disposti a tre cose. Prima di tutto, disposti a diventare lo schiavo di tutti per guadagnarli. Secondo, dobbiamo essere disposti ad essere flessibili. E terzo, dobbiamo essere pronti ad essere coinvolti, disposti ad essere coinvolti. Prima di tutto, disposti a diventare lo schiavo di tutti, versetto 19. Paolo dice e afferma la sua propria libertà, pur essendo libero. Ricordiamo che Paolo ha rinunciato ad avere un sostegno dai Corinzi. Perché? Perché ricevere il sostegno dei Corinzi avrebbe significato che lui si sarebbe legato a certi preconcetti che i Corinzi avevano, uno dei quali era che l'avrebbero messo nella categoria di filosofo, saggio secondo questo mondo, uomo autorevole, ma lui non voleva essere una persona saggia secondo questo mondo. Lui si vantava nella croce di Cristo, non poteva accettare il sostegno. Un altro preconcetto che era legato all'idea del sostegno da parte dei Corinzi è che Paolo diventerebbe in qualche modo la loro possessione. Avrebbero un richiamo particolare su di lui, così funzionava nel mondo del primo secolo. Paolo ci appartiene. Pertanto, ovviamente si conformerà ai nostri schemi, sarà lì per noi, per fare quello che noi pensiamo sia corretto. Paolo dice, no, io sono libero da tutti. Questo significa che nessuno si può dichiarare padrone, nessuno può imporre su di me i propri schemi, come voi intendete, Corinzi. Ora, perché è così importante per Paolo non essere schiavo degli schemi dei Corinzi e di questa possessività malsana? Perché vuole essere indipendente l'Apostolo Paolo? Per il proprio vantaggio? Per il proprio comfort? Lo leggiamo in versetto 19. Pur essendo libero, mi sono fatto servo di tutti. Paolo vuole essere indipendente per poter essere lo schiavo. Paolo dice, devo essere libero da tutti gli schemi degli uomini per poter essere schiavo da tutti. Perché? Per poter guadagnare il maggior numero di persone. Paolo aveva questo spirito di servizio che è essenziale al cristianesimo. Lo spirito di servizio è essenziale al cristianesimo. Non è naturale a noi. Tante volte siamo pronti a servire Dio, così pensiamo. Siamo pronti a servire Dio, ma servire gli uomini. Questo è un altro discorso. Ma è essenziale al cristianesimo. Gesù dimostra questo spirito, Marco 9,35. Allora seduto si chiamò i dodici e disse loro, se qualcuno vuole essere il primo, sarà l'ultimo di tutti e il servitore di tutti. Luca 22,27. Perché chi è più grande, colui che è a tavola oppure colui che serve? Non è forse colui che è a tavola, ma io sono in mezzo a voi come colui che serve. Spirito del servizio. Questo spirito di servizio è bellissimo quando lo vediamo nei fratelli, nelle persone intorno a noi, ma è particolarmente bello quando si vede al servizio del Vangelo. Spirito del servizio per il Vangelo. Prezioso. Dall'altro canto non c'è una macchia più grande su una chiesa che quando c'è una mancanza di questo spirito di servizio e che limita il progresso del Vangelo, perché siamo troppo ossessionati con il nostro comfort, con il nostro modo di fare. Mi ricordo una chiesa negli Stati Uniti che voleva aprire la loro sala per raggiungere i vicini dei dintorni. Volevano farli entrare, volevano poi fare dei giochi, però c'era una minoranza molto vocale che diceva, ma se entrano le persone sporcheranno la nostra sala. Forse la pallina di calcetto macchierà il muro della nostra sala e poi ci toccherà a noi aggiustarlo, verniciarlo. Volevano invitare persone del quartiere a usare anche la loro cucina e questa minoranza disse, ah, però si cucinano, poi si riempirà la sala di questo odore del loro cibo. Noi diremmo, no, non è possibile che fossero suscitati dei pensieri così, che avessero più interesse nella loro sala, nel loro comfort, che nella salvezza dei perduti intorno a loro. La verità è che quando ci spingiamo verso i perduti sperimenteremo disturbi, inconvenienze, forse qualche paura. Macchieranno i muri, sporcheranno per terra. Quando vogliamo aprire le nostre case per i perduti, ci sarà lavoro da fare, sarà scomodo in qualche modo. Una sera che potrei passare a riposare, a guardare la TV, adesso avrò delle persone in casa per leggere la Bibbia. Vediamo quanto è importante lo spirito di servizio a disposizione dei perduti. Fratelli e sorelle, dobbiamo dimenticarci di tutto e pensare soltanto a una cosa, la salvezza dei perduti, le anime che muoiono intorno a noi. Posso dire che abbiamo visto in questa chiesa questo spirito di servizio ed è molto incoraggiante. Mi ricordo, sembra un vecchio ricordo, però non è tanto vecchio, quando facevamo gli eventi a Natale o mangiavamo, invitavamo le persone, poi la chiesa come delle formichine, ognuno prendendo la sedia, pulendo. Quanto era bello! Servivamo. Per quale ragione? Per quale scopo? Per raggiungere i perduti. E che Dio ci dia la grazia di farlo ancora, di farlo di più. Perché abbiamo una passione che ci consuma, che desideriamo vedere la salvezza dei perduti. La seconda cosa alla quale dobbiamo essere disposti è essere disposti ad essere flessibili. Dobbiamo essere disposti ad essere flessibili. Dal versetto 20 al 22 vediamo questa flessibilità dell'Apostolo Paolo. Paolo adesso parla del limite al quale è pronto ad arrivare per raggiungere i perduti. Lo dice alla fine del versetto 22, mi sono fatto ogni cosa a tutti per salvarne ad ogni modo alcuni. Qui vediamo che Paolo è pronto a praticare una flessibilità massima per l'unico scopo di raggiungere i perduti. Fratelli e sorelle, questo punto ci mette a disagio. Ci mette a disagio. Tutti abbiamo più pregiudizi, preconcetti, schemi di quanto immaginiamo. E andiamo avanti nelle nostre vite finché succede qualcosa, qualcuno ha un'iniziativa, qualcuno frequenta un certo giro di persone con lo scopo di raggiungerli e lì suscita qualcosa in noi e diciamo no, 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 non va bene. Mi ricordo una volta parlavo con dei missionari in San Francisco e loro dicevano, sai cosa facciamo noi Keith per raggiungere gli omosessuali in San Francisco? Li facciamo la manicure. Li facciamo la manicure. Per quale scopo? Per poter averli davanti a noi e parlargli di Gesù. Questa flessibilità ci mette un po' a disagio. La stessa cosa avrebbero da dire su Paolo con questa sua flessibilità nell'entrare in diversi ambienti. Mi viene difficile a me, devo ammetterlo. Mi viene difficile essere flessibile, spingendomi ai limiti, quando vedo un'iniziativa o vedo qualcuno che fa qualcosa e dico, ah, non lo so, non è esattamente il mio pensiero. Poi forse la mia paura è che diranno. Che diranno di me se do approvazione a questo metodo di evangelizzazione. È vero, ragiono così, ma poi sapete cosa succede? Dio mi prende per il collo, mi prende a schiaffi e mi dice, Keith, non hai capito. Tu non sei il protagonista. Non si tratta di te. Si tratta del Vangelo, si tratta della salvezza dei perduti. Tu non sei nessuno per confinare con i tuoi pregiudizi e con i tuoi schemi quello che io voglio usare per raggiungere i perduti. Quanto è importante, vediamo nell'Apostolo Paolo, la sua flessibilità per i perduti, per un obiettivo. Raggiungerli. Paolo elenca quattro gruppi di persone in questi versetti, non è esaustivo ovviamente, questi quattro gruppi col quale lui è pronto a identificarsi e Paolo dimostra la sua capacità di essere un po' un camaleonte, un evangelista camaleonte che lo permette di muoversi liberamente in diversi ambienti. Paolo dice sono pronto a farmi giudeo, per guadagnare i giudei, sono pronto a farmi come uno sotto la legge, come uno senza legge e poi come uno che è debole. Paolo sapeva essere come un pesce nell'acqua quando navigava con altri giudei, sapeva parlare l'ebraico, sapeva comunicare con gli ebrei secondo il loro modo, secondo il loro modo di pensare. Sapeva prendere il ruolo anche di uno che seguiva la legge, benché lui dice qua non era sotto la legge. Ci ricordiamo in Atti 21, quando gli anziani della chiesa di Gerusalemme gli dicono: senti, ci sono delle parole che girano su di te, vai e purificati insieme a questi uomini che stanno andando a purificarsi. E Paolo dice: va bene. Paolo non aveva un problema con coloro che volevano seguire la legge, il problema era le persone che volevano attaccare la loro fiducia alla legge di Dio. Quello sì, però se si trattava soltanto di prendere le forme per poter avvicinarsi ai perduti, lui lo farebbe. Sapeva anche identificarsi con coloro che, versetto 21, sono senza legge, cioè i greci. Ovviamente, lui aggiunge questa frase importante, benché io non sono senza la legge di Dio, il limite della flessibilità di Paolo è che lui non è pronto a peccare per entrare in contatto con questi greci o barbari. E qui notiamo una cosa molto importante, che dobbiamo saper distinguere preferenze da peccati. Paolo lo sa fare, ci dà il suo esempio. E Paolo era anche pronto a identificarsi con coloro che lui chiama i deboli. Le persone sicuramente che ha in mente sono le persone di un ceto sociale più basso, deboli, forse un po' meno educati, meno istruiti. E Paolo dice che si è fatto debole. Una flessibilità incredibile dall'Apostolo Paolo. E questa flessibilità di Paolo per il Vangelo è quello che ha portato ad alcune persone a dire di lui: sei incostante, Paolo. L'hanno accusato di costanza. Si vede in Seconda Corinzi 1,17, venite con me se volete vedere questa accusa e come Paolo risponde. Dicevano: Paolo, sei incostante, dici una cosa, poi fa un'altra. E lui dice, Seconda Corinzi 1,17, prendendo dunque questa decisione, ho forse agito con leggerezza, oppure le mie decisioni sono dettate dalla carne, in modo che in me ci sia allo stesso tempo il sì e il no. Accusano Paolo di essere un uomo senza principi. Però Paolo dice che lui è pronto ad essere considerato incostante se lui si dimostra costante nella cosa che più importa al di sopra di ogni cosa, e dice: non è stato sì e no la mia predicazione, ma ha sempre stato sì in lui. Qual era la costante? La costante di Paolo era la predicazione di Cristo. Ed era pronto a praticare una flessibilità massima, ad essere anche accusato di incostante, basta che, dice, la mia predicazione, ciò che è stato predicato fra voi, da me, da Silvano e di Timoteo, non è stato sì e no, ma è sempre stato sì. Non importa, fratelli e sorelle, se saremo accusati di essere incostanti in tante cose, se ci dimostriamo costanti nella predicazione del Vangelo. Questo è la cosa più importante. Non dobbiamo cadere nell'errore di dire che Paolo non aveva dei principi sulle quali agiva. Sicuramente possiamo dire che Paolo non aveva dei principi che gli portavano un tornaconto, questo è sicuro. Lui non aveva dei principi che servivano per farlo stare più comodo o che lo facevano avere delle priorità particolari. Paolo aveva dei principi, però sicuramente era pronto a valutare ogni cosa alla luce di quanto è utile a raggiungere quell'obiettivo, la salvezza delle anime. Fratelli e sorelle, non permettiamo che i nostri schemi, che i nostri pregiudizi, che il modo in cui siamo stati cresciuti prenda il sopravvento sull'obiettivo di salvare anime. Siamo pronti a rivalutare tutto, a rivalutare approcci, metodi, principi, in base a quanto sono utili per lo scopo di raggiungere i perduti. Facile che succeda individualmente, siamo motivati per cose al di fuori di raggiungere i perduti, ci allontaniamo di certe persone, non siamo pronti a identificarci con certe persone diverse da noi e alziamo delle mura. No, non voglio spendere tempo con quelli, sono diversi, ma parlano in modo diverso. Fratelli e sorelle, con le mura, come le mura di Gerico, devo venire giù. Dobbiamo stare con i perduti. La cosa che vediamo di continuo nella vita di Gesù è che lui collega il ministero alle persone. Anche per noi diventa così facile spostare la visuale. In cosa consiste il ministero cristiano? Consiste in persone. Forse facciamo delle cose per prepararci per il ministero, ma non dobbiamo mai confondere le due cose. Il ministero tratta di persone e tutto il resto serve per preparare il terreno. Ci organizziamo per le persone, facciamo le cose in chiesa per le persone. Non devono essere cose che hanno una fine a se stesso. Può succedere individualmente e può succedere anche alla Chiesa, questa mancanza di flessibilità che ci porta ad innalzare principi al di sopra dei perduti. Nella Chiesa succede questa cosa pericolosa, è che col tempo la Chiesa tende alla istituzionalizzazione e al secolarismo. L'istituzionalizzazione significa che col passo del tempo i meccanismi vengono creati, i meccanismi che diventano poi delle cose quasi impossibili da cambiare. Facciamo le cose così, abbiamo sempre fatto le cose così. Si crea questa istituzione che serve quasi come una fine a se stesso e ha perso di vista la sua missione. La Chiesa tende anche alla secolarizzazione. Non ci piace avere cose fuori dal nostro controllo. Ci piace controllare le cose. E il secolarismo significa che si smette di guardare l'eternità e si guarda solo questo secolo e si guarda solo a gestire le cose visibili, tangibili e si perde di vista l'eternità e per questa ragione si perde di vista la salvezza dei perduti. E la Chiesa deve lottare contro l'istituzionalizzazione e la secolarizzazione. E lo fa coltivando una flessibilità per il bene dei perduti. Il principio della flessibilità ci insegna che la Chiesa deve essere agile, deve essere leggera, deve essere come un cervo che è pronto a reagire appena si apre una porta per il Vangelo e è capace di muoversi e di agire su nuove opportunità. Ci sono nuovi doni nella Chiesa, usiamoli per i perduti. Purtroppo succede tante volte che i principi diventano più importanti dei perduti. Spurgeon aveva dei principi sul quale agiva. Quando lui ha creato la sua scuola biblica, lui diceva che non accetterebbe nessun predicatore sotto i 20 anni. Un buon principio, voleva che ci fosse una esperienza di vita. Ma poi conobbe il pastore Brown, Archibald Brown. E Brown aveva 18 anni. Spurgeon cosa fece? Disse, certo che lo ammettiamo. Spurgeon aveva dei principi, ma non era mai schiavo delle sue regole. Se c'era un modo per raggiungere i perduti e investire nel Vangelo. Fratelli e sorelle, che Dio faccia di noi evangelisti flessibili, che faccia di noi dei camaleonti per il Vangelo, capaci di interagire, entrare nel mondo di altri per la loro salvezza. che Dio faccia di noi persone che gettano via gli schemi e le preferenze e viviamo secondo il motto, ci facciamo ogni cosa a tutti, usando ogni modo lecito per salvarne alcuni. L'ultima cosa alla quale dobbiamo essere disposti per i perduti è disposti ad essere coinvolti, disposti ad essere coinvolti. Questo lo vediamo nel versetto 23. Paolo, abbiamo visto, ha come primo pensiero la salvezza dei perduti. Guardate che parola usa nel versetto 22, per salvarne ad ogni modo alcuni. Qua Paolo sembra un fondamentalista, crede veramente nella salvezza e nella perdizione delle anime e vede il suo ruolo come strumento di Dio talmente responsabile per essere questo strumento che lui parla in prima persona che lui vuole salvarne alcuni. Mi chiedo se alcune volte la nostra teologia può diventare un po' squilibrata, dove una visione della sovranità di Dio ci porta a dimenticare la nostra responsabilità di essere strumenti di salvezza. Paolo ha questa idea ben chiara. Paolo fa tutto per rendere partecipe ad altri del Vangelo. Faccio tutto per il Vangelo. Versetto 23. Dice, al fine di renderne partecipe ad altri. Adesso dirò qualcosa di più riguardo questa frase, però questo è il suo fine, vuole rendere partecipe ad altri del Vangelo, dice l'Apostolo Paolo. È ciò che motiva ogni aspetto della sua vita. Viaggia qua, viaggia là. A volte lavora come fabbricante di tende per il Vangelo. Sopporta ogni cosa, dice nel versetto 12 di capitolo 9. Sopporta ogni cosa per il Vangelo. Fratelli e sorelle, che possiamo avere noi questa santa ossessione per i perduti. Una santa ossessione per il Vangelo. Il Vangelo che è il mezzo attraverso il quale le persone sono salvate, il Vangelo che è ciò che porta gloria a Dio più di altra cosa, il Vangelo che minimizza l'uomo fino alla polvere e innalza Dio come il Salvatore senza il quale nessun uomo può essere salvato. Il Vangelo, quello che era l'ossessione, la santa ossessione dell'Apostolo Paolo. Voleva renderne altre partecipi. Però notate ora una cosa interessante dal versetto 23. Paolo non dice soltanto faccio tutto per il Vangelo per renderne partecipi ad altri, incluso questa idea, senza dubbio, ma lui dice faccio tutto per il Vangelo per esserne partecipe anch'io insieme ad altri. Faccio tutto per il Vangelo, sono flessibile, sono uno schiavo di tutti, per renderne partecipe ad altri, ma per rendere partecipe anche a me. Cosa sta dicendo l'Apostolo Paolo con questo? Paolo sta dicendo che se non facesse tutto per il Vangelo, c'è il rischio che lui rimanga fuori dal Vangelo e dalla benedizione che essa provvede. Lo dirà più chiaramente nel versetto 27, che non avvenga che dopo aver predicato ad altri io stesso sia squalificato. L'Apostolo Paolo vede così intrecciato la sua chiamata a evangelizzare e a fare tutto per il Vangelo, che se lui mai smettesse di avere questo approccio, questa prospettiva, sarebbe un segno molto, molto pericoloso. Quello che insegna Paolo qui è la dottrina della perseveranza dei santi, cioè che i veri credenti perseverano. I veri credenti non solo iniziano nella corsa della fede, ma continuano e arrivano al traguardo. Paolo dice che devo perseverare. Devo continuare a fare tutto per il Vangelo, perché se mi stanco, se perdo la passione, se smetto di correre, rischio di dimostrare che non sono partecipe di essa. La Bibbia insegna la perseveranza dei santi, insegna che chi si dichiara cristiano lo dimostra. Chi si dichiara cristiano produce frutti. La perseveranza dei santi insegna che la vita cristiana non è un optional. Non è un optional produrre dei frutti. L'ubbidienza non è un optional. La vita cristiana è qualcosa alla quale siamo chiamati tutti. Non possiamo essere degli osservatori della vita cristiana, dobbiamo essere dei partecipanti, coinvolti. Questo include essere coinvolti nel raggiungere i perduti. Quando guardi le chiese che tendono ad essere liberali, una delle prime cose che succede, cacciano via la Bibbia, quello di solito viene una delle prime cose, ma si spostano anche della loro missione. Se vedete una chiesa che è diventata liberale, vedrete senz'altro che non hanno più a cuore la salvezza dei perduti, non capiscono più questa realtà spirituale. Paolo dice, non è un optional fare tutto per il Vangelo, per renderne altri partecipi. 24-27 parlerà più in dettaglio della necessità di perseverare nella vita cristiana, parlerà di questa corsa, l'atleta, parlerà di quello che lotta il pugilato, paragona la vita cristiana a queste metafore. E poi dice che una parte della corsa del cristiano, un segno caratteristico del credente, è la passione per le anime, è la disposizione a fare tutto per rendere partecipe ad altri. Perseveranza dei santi. Significa che non stiamo cercando di guadagnarci una condizione davanti a Dio che non abbiamo, ma in base alla condizione che abbiamo, in base alla grazia che abbiamo, per forza delle cose, per forza di questa grazia indomabile che in noi, noi produrremmo dei frutti nella vita cristiana. E una delle quali è cercare la salvezza dei perduti. So che non è un messaggio popolare parlare della perseveranza dei santi, la necessità che il credente ha di essere coinvolto nella carriera cristiana. Possiamo dire un parlare duro, preferiamo sentirci parlare soltanto dei doni di Dio e le promesse di Dio che non mancheranno mai da questo pulpito, ma non possiamo minimizzare il dovere del cristiano, il dovere dell'ubbidienza, il dovere di essere coinvolti nella missione di raggiungere i perduti. Non è popolare dire senza la santità nessuno vedrà Dio. Non è popolare dire che la vita cristiana consiste nella morte di noi stessi, nell'annichilamento dell'io voglio. Non esiste più il io voglio, esiste il lui vuole per il bene degli altri. Non parlare duro, ma è quello di cui l'Apostolo Paolo è ben consapevole. E dice, non posso permettere che succeda. Non posso permettere che io abbassi la guardia, che io perda la passione. Non posso permettere che la mia intensità si abbassi al punto che verrebbe anche il dubbio se appartengo al Signore. E neanche noi lo permetteremo, vero fratelli e sorelle? Ci richiameremo all'appello, ci incoraggeremo, ci stuzzicheremo e diremo, fratello, Dio intende che tu continui a correre, non sei ancora arrivato. Non permetteremo che accada che ci adagiamo sugli allori e permettiamo che il nostro egoismo prenda il sopravvento e che il nostro volere prenda il sopravvento. Non lo permetteremo. Come potremmo? La grazia ci ha cambiati. Per questo, benché parliamo del dovere del cristiano, parliamo anche di una buona notizia. Ed è che benché Dio pretende che noi facciamo di tutto per il Vangelo, per assicurarci di essere partecipi anche noi, benché dica questo, la buona notizia qual è? Ed è che noi non siamo chiamati a farlo da soli. Cosa dice la Bibbia? Colui che ha iniziato una buona opera in voi lo porterà a compimento. Paolo dice così: fratelli miei, anche voi siate messi a morte quanto alla legge mediante il corpo di Cristo per appartenere a un altro, cioè colui che è risuscitato dai morti, affinché portiamo frutto a Dio. Abbiamo il potere della risurrezione in noi, che ci darà tutto quello di cui abbiamo bisogno per portare a termine la nostra chiamata, la nostra corsa cristiana, che include una passione per le anime che ci porta a fare tutto per guadagnarli. Faccio tutto per il Vangelo, dice Paolo, per rendere ad altri partecipi di essa e rendere partecipe anche a me stesso. Facciamo tutto, fratelli e sorelle, diamoci da fare, non per una marca di chiesa, non per una denominazione, non per i pastori, non per il che diranno, facciamo tutto quello che possiamo per i perduti, per loro, per renderne partecipi insieme a noi del Vangelo. Si racconta la storia di due ragazzi che avevano una grande passione per le anime, vissero nel 1700, hanno ricevuto una chiamata per andare in Giamaica per evangelizzare gli schiavi che lavoravano nelle piantagioni. Loro erano in Germania, nella Boemia antica, e non avevano il modo di arrivare in Giamaica a poter evangelizzare a questi schiavi. Sapete cosa hanno fatto questi due ragazzi? È arrivato al loro villaggio lì in Germania il mercante di schiavi, e lui ha messo su il suo palco, voleva vendere questi schiavi che poi sarebbero andati in Giamaica, e c'erano 8 uomini su questo palco, ma guardando bene c'erano 6 di colore e 2 ragazzi bianchi. E le persone intorno hanno detto: oh ragazzi, scendete di lì, questo è un traffico di schiavi, voi non potete essere venduti alla schiavitù. E loro hanno detto: no, noi vogliamo essere venduti come schiavi per essere mandati nelle piantagioni di Giamaica, e dobbiamo essere in 2 perché il giogo che mettono agli uomini ha 3 posti, e vogliamo che il ragazzo di colore sia in mezzo, e io sarò alla sinistra e lui sarà alla destra, il mio amico sarà alla destra, così se l'uomo di colore guarda a sinistra gli parlerò io di Gesù, e se guarda dall'altro lato lo parlerà il mio amico di Gesù. Credibile, il limite fino al quale erano pronti a darsi da fare per i perduti. Forse, fratelli e sorelle, noi non saremo chiamati a questo livello di sacrificio per raggiungere i perduti, però abbiamo una chiamata di sacrificio, di gioioso sacrificio, nel poter far parte di questa mietitura di anime che Dio intende compiere finché Lui venga. Fratelli e sorelle, coltiviamo una passione per le anime che ci porta a fare tutto per la loro salvezza. Caro Padre, Tu hai provveduto un Vangelo meraviglioso, hai provveduto un sacrificio perfetto, e Ti prego, Signore, di renderci sempre più disposti a diventare lo schiavo di tutti, a non pensare ai nostri diritti, ai nostri comfort, ma cosa possiamo fare per quel vicino, per quell'amico, per quella persona al lavoro. Signore, è una chiamata alta, è una sfida molto grande, e voglio ringraziarti perché non ci hai lasciati a noi stessi. Tu intendi compiere il lavoro alla quale ci chiami e noi, Signore, vogliamo dirti che siamo disponibili. E dove non lo siamo, rendici ancora più disponibili per essere quei mezzi che tu userai per vedere altre anime portate a Cristo, per il loro bene, per la tua gloria, per la nostra gioia. Nel nome di Gesù. Amen.
Grazie a Dio per il messaggio di questa mattina, dove ci sentiamo tutti spinti e anche richiamati dal Signore, no? Adesso vogliamo prendere i simboli della cena del Signore, perché vogliamo anche ricordarci, come abbiamo cantato all'inizio, di quello che Gesù ha fatto per noi con un cuore grato. Così mi sposterò, pregheremo e poi chiederò di venire avanti a prendere i simboli. Deborah, se vuoi suonare, grazie. Padre, vogliamo ringraziarti con tutto il nostro cuore e vogliamo pensare a Gesù in questo momento in maniera particolare, a quello che ha fatto per noi, al suo amore per noi, che ha dato la sua vita per noi, Signore. Non è rimasto nei cieli, ma è venuto fin giù, su questa terra, per morire al nostro posto, Signore. Questo grande messaggio del Vangelo, questa grande notizia, Signore, che tu hai messo in noi, alla quale abbiamo creduto, alla quale ubbidiamo, vogliamo anche raccontarla agli altri, Signore, prima del tuo ritorno. Questi simboli ci ricordano anche questo, Signore. Dacci dei pensieri eterni, imposta la nostra vita per queste realtà eterne che intravediamo per fede, Signore. Queste devono dominare il nostro presente, la nostra vita terrena. Ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Voglio chiedervi di avvicinarvi. Potete poi tenere i simboli e riaccomodarvi.